no, non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabbando 4 FM a Barcellona. Simpaldone. Fribaldone.
Buonasera a tutti da Radio Contrabbando, il programma italiano Zibaldone. Chi sta ascoltando è la voce di Piero Pesce. Oggi qui con noi anche la nostra Laura Orlandini, la nostra,
come sempre
la nostra Serena Giglio, Enrico Vanzola, ma ci sono tanti ospiti e piano piano li presenteremo, vero Laura, no?
Certo, buonasera e buon pomeriggio, come diciamo, facciamo i formali. Qua sono passate 3 settimane da quando siamo arrivati l'ultima volta, abbiamo fatto un po' di vacanza tutti quanti.
Un bel po' di vacanza.
Un bel po', ci siamo riposati, ma ci siamo riposati in un periodo che, insomma, la città vive un momento abbastanza teso. Oltretutto in quel di Italia è stato fatto il processo sulla piazza della Loggia, rimasto senza imputati e senza accusati, insomma siamo in un bel periodo, non c'è male.
Senza colpevoli, diciamo.
Senza colpevoli, mentre il fantasma dell'anarco italiano si aggira per Barcellona,
esatto,
e fa danni.
Io ero in Italia, sentendo la notizia, ho detto, ma guarda un po', stiamo per rimanere nei libri di storia senza aver fatto niente.
Eccolo qua il covo degli anarco italiani.
Sì, qua sicuro.
Attenzione.
Bene, sentiamo
non
un altro.
Non dare indicazioni così precise, cioè falli faticare un po'.
Volevo dare una mano al potere.
Sentiamo un pezzo, sì?
Ascoltiamoci De Gregori, che con il Nessun colpevole mi sembra adeguato.
Va bene.
Le chiavi del convento, la soluzione a tutti i difetti miei è la solitudine, ma non la vorrà. All'attacco, miele e tabacco. All'attacco, miele e tabacco. Sono nato sulle ossa rotte parte più forte, la fortuna è un fatto di geografia, voglio un tuo cavallo armato di energia. All'attacco, miele e tabacco, e vino nero, contro l'agilità, la danza dell'arroganza, ha da finire, e presto finirà, non lascerò timone al tempo, guardo ogni momento cerco soluzioni e trucchi di magia, credo che alla fine arrivi la cavalleria. All'attacco, miele e tabacco, e vino nero, contro l'agilità, grido senza permesso, senza rumore, nessuno sentirà. Datemi mulini a vento, le chiavi del convento, soluzione a tutti i difetti miei, è la solitudine, ma sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. Sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, male al ricco, al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. Alla
sempre allegra bisogna stare, ma non era De Gregori, la banda Bardò.
C'è stato un errore, la banda Bardò è entrata in scivolata e ha rubato il posto a De Gregori, che purtroppo forse non verrà mai più omaggiato. Starà lì a lamentarsi e vabbè, facciamo senza.
Questo se lo merita De Gregori per aver fatto duetto con l'uomo organetto.
È vero, non ne abbiamo parlato.
Meglio non parlarne. Non fa niente.
Ma sì.
Vado a vedere De Gregori e mi trovo uno che fa pizzichi.
Uno ci rimane male. I fan di De Gregori sono andati a vedere De Gregori. Che è successo, Serena? Tu sei andata?
Sì, che c'era Sparagna in realtà, che non riusciva a stare fermo, l'uomo organetto andava su e giù.
Ma senti,
però è stato un bel concerto.
Sentiamoci De Gregori allora, va bene?
Paese di terra, terra e i cani, paese di terra e di polvere, paese di pecore, pesce, cani e fuoco sotto la cenere. Dentro le stanze del potere e l'autorità, la tavola con l'anarchia, mentre il ritratto della verità si sta squagliando e la vernice va via.
Il pubblico spera che tutto ritorni com'era, che sia solo un fatto di tecnologie. E sotto gli occhi della fraternità, la libertà con un chiodo tortura la democrazia. Paese di terra, terra di fumo, paese di figli, di donne, di strada.
Tempo reale di De Gregori. Oggi abbiamo qui in studio Selene.
Sì, ciao a tutti.
Come va Selene?
Ma abbastanza bene, posso ritenermi soddisfatta. Ma
Selena Cilufo oggi ci introdurrà un po' quel tema del Notav dalla Val di Susa e ci farà da tramite pure per un collegamento che tra qualche minuto faremo con Marco da Rivoli, o meglio Marco dalla Val di Susa, vero?
Sì, esatto, in realtà lo stesso gruppo Notav Barcellona che, a cui abbiamo dato vita il 27 febbraio, il giorno in cui Luca Bà, l'attivista Notav, è caduto dal traliccio e ci sono stati diversi pim pum pam, diversi rimbalzi della notizia sul mainstream. Noi abbiamo creato il gruppo proprio con questo scopo, con lo scopo di essere un canale di connessione informativo tra quella che è la realtà di Val di Susa adesso e quella che è la realtà catalana in questo momento. Vogliamo semplicemente informare le persone interessate qui in Catalogna rispetto a quello che sta succedendo in Val di Susa, perché siamo convinti che a livello di informazione ci siano un po' di problemi, un po' di strumentalizzazioni, quindi vogliamo informare direttamente.
Ok, a che ora aspettiamo la chiamata di Marco? Tra un po', no? Quindi
alle 8 e un quarto,
vogliamo sentire un altro tema?
Esiste da 20 anni ormai, questa valle è un fiume in piena e non si arresterà. Questa valle, questa piazza, e questi fuochi, e questi passi, e queste voci, e questa resistenza culturale. Ma sarà dura, ma sarà dura.
No, sei tu, no, sei tu. Marco, ci senti?
Vi sento, c'è un leggero sibilo, ma vi sento.
Sì, infatti il collegamento telefonico è sempre un po'...
Immagino.
Che cosa ci racconti, Marco? Non ti interromperò nel tuo discorso, così eviteremo altri problemi tecnici.
Penso voler sapere qualche aggiornamento degli ultimi giorni, credo.
Certo, sono successe tante cose.
Cose più interessanti. Adesso, come chi ha seguito un po' la vicenda, immagino possa aver letto, l'11 di aprile c'è stata la formalizzazione degli espropri. In realtà è stato proprio un passaggio di carte formalmente, perché a livello, diciamo, di occupazione con le forze di polizia, le forze dell'ordine, questi terreni erano già stati abbondantemente recintati a partire dal 27 di febbraio, quando c'è stata la quasi tragedia di Luca Abba, e in altra parte occupati già dal 27 di giugno di questa estate. Questa formalizzazione però comunque ha rappresentato una scadenza per il movimento, che si è presentato sin dalla sera prima con una nevicata imprevista in Val Clarea, che sarebbe la valle laterale che conduce al cantiere, e poi il giorno dopo da più versanti ha cercato il cantiere rumorosamente, con alcune forme di protesta anche un pochettino più simboliche, come l'incatenamento di Marina, una proprietaria di Chiomonte, che si è incatenata alle reti di questo cantiere. Per il resto ora il cantiere in realtà non è ancora partito con i lavori veri e propri, che vengono ogni giorno annunciati sui giornali, in special modo su quelli nostri locali, nelle pagine della cronaca torinese, della stampa soprattutto, che è coinvolta a livello di gruppo d'affari nella vicenda, e quindi cerca di creare una cortina mediatica per poter dire che l'opera sta iniziando. Non è ancora iniziata. La notizia, la chicca di queste ultime ore, è che persino su alcuni media mainstream di sistema la tanta decantata occupazione locale che doveva garantire questo fantomatico cantiere sembra che non ci sia, perché, come diciamo da 20 anni in pratica, è ovvio che poi le grandi imprese di appalti che gestiscono questi lavori cercano il minor costo possibile della manodopera. A quanto pare c'è già l'allarme anche dei lobbisti qua torinesi, che dicono ma sembrerebbe che nel cantiere non lavoreranno poi abitanti della provincia di Torino, della Val di Susa. Questo per dire che a volte urliamo certe informazioni, e poi è triste sapere di aver ragione quando le cose sono quasi fatte. Comunque la nostra lotta sta continuando. Già solo domenica torneremo con una manifestazione allegra al cantiere. Le prossime settimane prevedono l'ennesima assemblea al Politecnico di Torino con tecnici esperti, quindi la mobilitazione è su più fronti. Il proliferare di questi comitati notav, anche come quello vostro di Barcellona, non fa nient'altro che riempirci di gioia per la solidarietà a livello internazionale e nazionale che stiamo ricevendo.
A proposito, scusa. Però c'è Selena qui, che pure vorrebbe farti un saluto o qualche domanda.
Ciao Marco.
Ci mancherebbe. Ciao. Saluto anche a tutti i barcellonesi, italiani a Barcellona e barcellonesi invece in ascolto.
Ciao Marco, io volevo chiederti proprio velocemente, visto che qui a Barcellona ci sono state diverse polemiche sempre con media mainstream, perché
abbiamo saputo dell'Avanguardia. Esatto. Che ha scritto quell'articolo.
Ha accusato comunque i Notav di lasciare il territorio della Val di Susa per venire a Barcellona a dare vita alle violenze che ci sono state durante lo sciopero generale. Questa accusa è stata, tra parentesi, veniva confutata dallo stesso autore dell'articolo, all'interno dell'articolo stesso, quindi è stata proprio uno shock per tutti noi, non semplicemente per noi Notav, ma in generale per tutti gli attivisti che ci sono qui a Barcellona. Io volevo chiederti, proprio quasi in risposta a quello che Giuliana ha scritto pochi giorni fa sull'Avanguardia l'8 aprile, volevo chiederti come vanno le assemblee, che cosa sta succedendo attivamente proprio in Val di Susa.
Quello del rapporto con le assemblee, delle dinamiche assembleari, è proprio uno dei nostri punti di forza, perché il movimento è nato attraverso le assemblee. Sono assemblee a partecipazione trasversale, a partecipazione popolare di varie componenti, tra le classi sociali e anche tra gruppi eventualmente con qualche appartenenza politica alle spalle, che tuttavia non viene fatta pesare in assemblea. Si sta cercando di mantenere questa lotta viva, perché è una lotta che è lunga e ormai ci avviciniamo alla scadenza di un anno dall'occupazione della Libera Repubblica della Maddalena a maggio del 2011, la lotta dura da 20 anni. Abbiamo saputo di queste notizie che ti riferivi, dell'articolo dell'Avanguardia che cercava di creare un po' il caso Notav, anche perché forse la nostra lotta, che era partita come una lotta locale, ha assunto una valenza che va un po' al di là dello specifico. Adesso magari nel mio discorso si tende a ribadire la specificità della lotta e le problematiche in sé, ma forse è una questione di democrazia quella anche che cerchiamo di affrontare. Se abbiamo avuto questa solidarietà da parte vostra a Barcellona, in tutta Italia, il giorno della caduta di Luca d'Altralice, sono state 60-70 manifestazioni spontanee in tutta Italia, è perché la si vedeva come una questione di democrazia proprio, di riappropriazione della democrazia, e credo che da questo punto di vista anche quello che era successo con il movimento 15 maggio da voi l'anno scorso nella penisola iberica è abbastanza significativo. Cioè c'è bisogno di ritagliarsi spazi di democrazia, spazi assembleari. Il movimento Notav in Italia, in un contesto come quello della Val di Susa, aveva aperto un po' una strada che ora sembra essere vista con inquietudine da chi invece questi spazi non li vuole concedere, da chi è legato forse a un altro modo di intendere la rappresentanza, di intendere magari la delega come unica rappresentanza.
Assolutamente, io sono perfettamente d'accordo con te su questo argomento, proprio perché probabilmente la cosa che accomuna il movimento della Sacampadas qui e il movimento Notav è proprio questa ricerca di nuovi metodi per fare democrazia, visto che ultimamente attraverso quelli che dovrebbero teoricamente essere gli strumenti democratici ci vengono negati i diritti di attivismo, di partecipazione politica e moltissimi altri diritti fondamentali. È scioccante sapere che qui a Barcellona comunque questa situazione sta diventando quasi un'emergenza, visto che dopo le violenze che ci sono state, dopo i problemi e le discussioni che ci sono state sulle violenze durante lo sciopero generale lo scorso 29 marzo, oggi è di oggi la notizia che per la riunione sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea, che si terrà a Barcellona il 3 maggio, verrà sospeso il trattato di Schengen in Spagna, proprio perché si ha paura degli attivisti italiani e degli attivisti greci che possono arrivare qui, possono arrivare a Barcellona e dare vita a queste violenze di cui parlava Giuliana, che tra parentesi sono totalmente, il parere di Giuliana era totalmente infondato e lui stesso lo ripeteva nell'articolo. Quindi io credo che ci sia un momento anche a livello globale di necessità di attivismo, nel senso che l'attivismo dovrebbe ribadire il fatto che è un attivismo che si fa, la lotta che si fa è una lotta che si fa per riappropriarsi dei diritti civili, ed è una lotta che molto spesso viene strumentalizzata dal mainstream, viene strumentalizzata dalla politica istituzionale, proprio perché probabilmente se davvero le informazioni potessero passare chiaramente ci sarebbe una sensibilità diversa nel senso comune, e questa cosa credo che alle istituzioni in un modo o nell'altro sempre abbia fatto paura, non semplicemente
sì,
adesso.
Ma certo, questo è il problema storico di sempre per chi si trova dall'altra parte. Beh, grazie Selena e grazie Marco.
Grazie a voi.
Grazie per la tua testimonianza diretta, vi saluto e spero di sentirti presto, Marco, per altri aggiornamenti.
Grazie, spero anch'io, a presto, e grazie
presto
della solidarietà.
Grazie Marco, ciao, grazie.
Ciao, un saluto, ciao.
Sì.
Volevo ricordare soltanto una cosa: noi come gruppo Notav Barcellona ci trovate su Facebook, continuiamo a organizzare delle proiezioni, dei momenti di sensibilizzazione e informazione sulla questione Notav. Per chi fosse interessato, ne abbiamo fatta una ieri a Rai nel Born, che è andata molto bene, abbiamo trovato un discreto interesse che non ci aspettavamo, infatti siamo davvero molto contenti di questo, e ce ne sarà un'altra settimana prossima, venerdì, il 27 aprile, la faremo alla Rimaia dalle 7 in poi. Proietteremo un documentario che parlerà delle violenze che ci sono state a marzo di quest'anno in Val di Susa a causa proprio durante le mobilitazioni a causa della polizia, proietteremo un documentario che si chiama The Valsusa Experiment di Massora, un giornalista italiano che ha un sito che si chiama bioblu.com. E niente, dopo apriremo un dibattito che vuole essere trasversale, come abbiamo detto prima con Marco, che non sia semplicemente sulla NoTav, ma che parli in generale della repressione dell'attivismo che sta prendendo piede in questo momento.
Perfetto, se ne... poi ricordiamo l'appuntamento a fine puntata, adesso ascoltiamo un pezzo di Caparezza, spero che... Si sente, non ci sia problema tecnico.
Siete stato voi, ecco, che parlate di libertà come si parla di una notte brava dentro i lupanari. Non siete stato voi che trascinate la nazione dentro il buio, ma vi divertite a fare i luminari. Non siete stato voi che siete uomini di polso, forse perché circondati da una manica di idioti. Non siete stato voi che sventolate il tricolore come in Cuba e tanto basta per sentirvi patrioti. Non siete stato voi nel vostro parlamento di idolatri, pronti a tutto per ricevere un'udienza. Non siete stato voi che comprate voti con la propaganda, ma non ne pagate mai la conseguenza. Non siete stato voi che stringete tra le dita il rosario dei sondaggi sperando che vi rinfranchi. Non siete stato voi che risolvete il dramma dei disoccupati andando nei salotti a fare i salti in banchi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Che ammazzate di percosse i detenuti. Non siete stato voi con gli anfibi sulle facce disarmate, prese a calci come sacchi di rifiuti. Non siete stato voi che mandate i vostri figli al fronte come una carogna da una iena che la stolpa. Non siete stato voi che rimboccate le bandiere sulle bare per addormentare ogni senso di colpa. Non siete stato voi, maledetti forcaioli impreparati, sempre in cerca di un nemico per la lotta. Non siete stato voi che brucereste come streghe gli immigrati, salvo venerare quello nella grotta. Non siete stato voi, col busto del duce sugli scrittori e la Costituzione sotto i piedi. Non siete stato voi che meritereste d'essere estirpati come la malerba dalle vostre sedi. Non siete stato voi. Non siete stato voi. Che brindate con il sangue di chi tenta di far luce sulle vostre vite oscure. Non siete stato voi che vorreste dare voce a quotidiani di partito muti come sepolture. Non siete stato voi che fate leggi su misura come un paio di mutande a seconda dei genitali. Non siete stato voi che trattate chi vi critica come un randagio a cui tagliare le corde vocali. Non siete stato voi, servi, che avete noleggiato costumi da sovrani con... Fratelli di una loggia che poggia sul valore dei privilegiati come voi, che i mafiosi li chiamate eroi e che il corrotto lo chiamate Pio. E ciascuno di voi implicato in ogni sorta di reato fissa il magistrato e poi giura su Dio. Non sono stato io, io. Non sono stato io.
Caparezza con Non siete stati voi. Quindi Selena, che ci vuoi ricordare altri appuntamenti o...
Sì, in realtà sì, perché vabbè, prima di tutto volevo ringraziare Radio Contrabanda per lo spazio che ci ha concesso, perché effettivamente stiamo cercando di arrivare a più gente possibile ed è importante anche farlo attraverso la radio, il mezzo radiofonico. E poi vabbè, io adesso vi saluto, e proprio perché c'è oggi pomeriggio alle tra mezz'ora, alle 7, alle 19 ci sarà un'assemblea al Centro San Pere Apostol in Carrer San Pere Mesalt.
Sì, a fianco al Palau della Musica.
Esatto, giusto? Proprio al fianco al Palau della Musica. È un'assemblea che sta cercando di creare una piattaforma comune tra i movimenti di Barcellona che possano riunirsi insieme per poter parlare della questione della repressione politica e della repressione istituzionale tramite le forze armate, tramite Mossos. E questa cosa è nata ovviamente dopo i fatti dello sciopero generale, dopo i fatti del 29M, in cui due ragazzi, tra parentesi italiani, hanno perso un occhio a causa delle balas de gomma. A questa assemblea parteciperanno sia i comitati che si occupano e sostengono che appoggiano i carcerati, le persone che sono state incarcerate dopo che c'è stato il tentato sgombero della Campada in Plaza Catalunya. Partecipano anche altri comitati che si sono formati quando si è organizzato lo sciopero generale dell'anno scorso del 20 settembre, e infine parteciperà appunto un'associazione che si occupa più specificatamente della questione delle balas de gomma e dei Mossus, che è Stop Balas de Gomma di Nicola Tanno.
Perfetto, grazie Selena. A proposito del discorso Stop Balas de Gomma, salutiamo così Selena, grazie per la tua presenza.
Grazie a voi.
E qui abbiamo il nostro Enrico che ci vorrebbe parlare del tema. Ciao Enrico, come stai?
Ciao, proviamo a campare, spero che stiate tutti bene. Sì, il tema è importante perché, come ha appena annunciato Selena, appunto abbiamo questo importante evento fra mezz'ora, questa riunione dei comitati antirepressivi, diciamo, perché anche l'aspetto, oltre all'aspetto della repressione della polizia, c'è anche quello giudiziario, perché diciamo che i colpevoli di questi abusi sono sempre risultati impuniti. E abbiamo delle notizie, delle novità, ci rilasciamo anche alla puntata di prima delle ferie, che abbiamo parlato a lungo dello sciopero, ed è importante, avevamo accennato appunto che c'erano due feriti, Selene ci ha detto che erano italiani, ci ha annunciato, è ufficiale, sono due connazionali. Uno ha preferito rimanere nell'anonimato, è un ragazzo di 36 anni, mentre l'altro è un ragazzo siciliano, Angelo Cilia, di 26 anni, e l'unico mezzo di stampa che ha dato la notizia è il Periodico, attraverso un articolo di Michele Catanzaro. E, per il resto potremmo dire che... Sì?
Cosa? No, io ti volevo fare una domanda. Rispetto proprio alla situazione della sballa di gomma, hai visto e considerato che malauguratamente ci sono incappati proprio due connazionali, il movimento si è subito indignato, è riunito soprattutto perché non c'è stata proprio una risposta, una vera e propria risposta a livello istituzionale del nostro bel paese. Quindi proprio questa mancanza di attenzione nei riguardi proprio dei cittadini ha fatto ancora aumentare il disagio che si sente. Volevo chiederti se ci sono notizie proprio da questo punto di vista, se ci sono state risposte o qualche intervento o qualcosa.
Sì, un'osservazione corretta e fondamentale, perché già quando successe, diciamo, il dramma di Nicola nel luglio 2010 non si riscontrò nessuna risposta significativa da parte del consolato italiano a Barcellona, e purtroppo sembra che la prassi si sia ripetuta anche in questo caso, diciamo che le due vittime sono state lasciate in abbandono più completo. Però a partire da questo fatto Nicola Tanno, il fondatore di Stop Balas, ha tratto spunto per lanciare una campagna di sensibilizzazione in Italia, che ha avuto finora dei riscontri importanti. Adesso posso dare l'indirizzo della campagna, che è vacanza a Barcellona, singolare, .tumblr.com. E qui appunto c'è questa campagna che serve allo scopo principale di sensibilizzare l'opinione pubblica italiana, perché non è arrivata la notizia praticamente nel nostro paese e non c'è stata nessuna risposta a livello diplomatico. È stata lanciata anche una petizione per il consolato, che l'ultima volta che ho controllato era arrivata a 1734 firme, è un buon risultato, però abbiamo bisogno di più firme, quindi chi vuole attraverso il Tumblr può facilmente trovare il link alla petizione.
Forse l'unica risposta che c'è stata, insomma, che ha nominato, diciamo, i connazionali, in realtà è una risposta laterale, una risposta che non è un contrattacco da parte della stampa catalana, che prima, molto prima che la comunità italiana dicesse che cosa sta succedendo, perché gli italiani vengono, perché qualcuno spara in faccia agli italiani, è arrivato un giornalista che ha detto: gli italiani vengono qui e portano la rivoluzione. C'è stata questa polemica che Enrico conosce bene, perché appunto ha mandato avanti una zizzania.
Abbiamo sempre avuto questa, no? questa fama.
A parte che è anche un'offesa nei confronti del popolo catalano, che non è per niente calmo, è un popolo che sempre si è ribellato e non hanno sicuramente bisogno di noi per fare la rivoluzione. Noi magari diamo una mano e la nostra apportazione, ovviamente.
In ogni caso, non fare la rivoluzione non c'è niente di male, quindi...
Ma assolutamente.
Magari una rivoluzione ne disturba l'altra, può essere, non lo so.
Ma nel caso il popolo catalano abbia bisogno, insomma,
ci siamo.
Sì, no, anche per il discorso tanto dei rivoluzionari come dei facinorosi, la Catalogna non è una terra che ha sempre avuto una produzione propria più che sufficiente, quindi...
Purtroppo è molto semplice, molto banale, insomma, la cercare di accusare in maniera superficiale e stereotipata una qualche comunità straniera. Il crimine a basso livello lo fanno i nordafricani, invece quello più politico e terrorista,
i crimini ideologici,
il crimine ideologico è italiano, vabbè.
Sì, diciamo che a partire da questo appunto ne è scaturita una petizione firmata a nome di varie associazioni italiane, diciamo, qui non posso essere perfettamente obiettivo perché ero coinvolto in prima persona. La petizione ha raggiunto poco meno di 600 firme e sembra che ci sarà concesso anche uno spazio di replica sull'Avanguardia, ma non ho notizie freschissime in questo senso.
Sì, volevo chiederti se Giuliana aveva avuto qualche, insomma, se gli era punto l'orecchio dopo queste lettere che gli sono arrivate.
Ma diciamo che la petizione era strutturata come un mail bombing, nel senso che ad ogni firma gli arrivava una mail, e speriamo in questo senso di essere stati abbastanza molesti. E c'era arrivata notizia della possibilità di replica, però per il momento non ho notizie più fresche, so che è stata inviata una replica. E per quanto riguarda il discorso del Ballas, vorrei aggiungere che c'è un aspetto importante, e cioè che il problema ha superato i confini della Catalogna, spostandosi anche, raggiungendo anche un'altra comunità autonoma, cioè i Paesi Baschi, perché lo scorso 9 aprile, cioè lunedì di Pasqua, il giorno dopo la pubblicazione dell'articolo di Giuliana, a Bilbao è morto un ragazzo, Nico Cabacas, dopo 3 giorni di coma, era precipitato in coma a causa dell'impatto con una balla di gomma. E c'è stato una forte indignazione nel Paese Basco, e quindi in questo senso sono stati invitati anche i fondatori di Stop Ballas ieri, alcuni giorni fa. Nicola era nel Paese Basco dove ha partecipato a una rueda de prensa del comitato che sta organizzando una manifestazione contro le Ballas per chiedere le dimissioni di Rodolfo Ares, responsabile interior del Paese Basco. Però la notizia importante anche è che nel Paese Basco, diciamo, c'è stata una reazione istituzionale a questo dramma, mentre in Catalogna Puig, diciamo, si arrocca sulle sue posizioni. Ares, dei quali i manifestanti chiedono le dimissioni, ha comunque garantito che a partire dal 1 gennaio 2013 le Ballas di gomma saranno proibite, per dare il tempo, dice lui, per garantire il tempo alla Ertzaintza, la polizia basca, di addestrarsi nell'uso di armi nuove, e speriamo meno dannose,
e speriamo che copino, insomma, che l'esempio del Paese Basco venga
poi
seguito.
Ci sono le munizioni, bisogna consumarle, quindi fino al 2013 ne abbiamo abbastanza.
Ahimè, speriamo di no.
Le useranno a Capodanno, non so.
Che ne dite, ascoltiamo un pezzo? Vi propongo un pezzo di De André,
che perfetto, fa sempre bene.
Un pezzo di De André fa sempre bene.
Thank you. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore.
Voglio interrompere la canzone perché abbiamo un caro amico da New York. Sappiamo chi è, chi è, chi è. Pronto? Ci senti?
Ui, ci senti? Adesso ti sento.
Io vi sento forte e chiaro.
Ah, perfetto, noi fischiettando un poco.
Vi sentiamo da New York benissimo. In questo appartamento di Brooklyn risuona forte il verbo zibaldoniano e tutte queste belle discussioni sui movimenti sociali a Barcellona in Italia. E quindi ragazzi, continuate così. Vi volevo aggiungere un paio di cose a questa bella discussione, che è due cose. Uno riguardo a quello che sta succedendo a Barcellona, alla comunità italiana, che bisogna mettere in luce appunto la difficoltà di riuscire a raggiungere gli organi di informazione più grandi a livello nazionale spagnolo, a livello nazionale italiano, ma invece la solidarietà da parte di organi dei movimenti, organi alternativi come Diagonal, il bisettimanale spagnolo, diciamo, che può essere paragonabile un po' al nostro Manifesto, che la settimana prossima pubblicherà un articolo sulla questione, diciamo, della diatriba, delle accuse di Enric Giuliana alla comunità italiana e al movimento Notav, e in Italia la rivista anarchica, A Rivista Anarchica, che pubblicherà nel prossimo numero un altro articolo sempre dedicato a questo tema e quindi di critica e di condanna di quello che sta succedendo a Barcellona.
Visto che ultimamente gli anarchici a Barcellona sono più famosi, insomma, che quei famosi anarchici in America, ti ricordi?
Appunto, sì, Sacco e Vanzetti. Infatti quando è successo tutto questo ho pensato, dico, ci manca solo che adesso mi arrestino dopo siamo a posto, no?
Chi è Sacco e chi è Vanzetti fra voi due?
No, infatti, non lo so, Riccardo non so chi vuole essere. Io faccio Sacco, va bene?
Va bene, tu fai Sacco, va bene, mi sembra perfetto.
E poi, ascolta, non vi voglio rubare più minuti, ma solo voglio aggiungere una cosa, visto che stiamo parlando di movimenti sociali e politici. In questi giorni ho avuto modo di conoscere abbastanza a fondo il movimento Occupy Wall Street, sia a New York che a Boston, ad Harvard, ed è un movimento molto interessante. E quindi credo che sia importante mettere in luce, senza adesso entrare in dettagli, come il movimento, dopo la repressione che si è vissuta anche qui in America in inverno, dopo i 2 mesi di occupazione di Zuccotti Park nel mezzo di Manhattan, come il movimento adesso in primavera non sia mai morto, in questa primavera stia cercando di riprendere il controllo delle strade. E ci sono una serie di campagne quotidiane attraverso conferenze, manifestazioni, concentrazioni, lotte contro gli sfratti, un po' sullo stile spagnolo, per preparare innanzitutto la manifestazione del May Day del 1° maggio e in secondo luogo la grande manifestazione globale per ricordare, diciamo, il primo anniversario delle accampate spagnole, quindi sarà il 12 e il 15 maggio, quindi di nuovo questo incontro. Quindi anche negli Stati Uniti, cioè in quello che Marx chiamava il corazon della bestia e anche Che Guevara, insomma il cuore dell'impero, dove c'è il male più male, quindi Wall Street, si sta continuando a fare delle cose molto interessanti. E voglio solo suggerire una cosa per chiudere: una pagina web che si chiama Occupy Wall Street, scritto Street ST, cioè occupywallst.org, dove ci sono informazioni, una marea di informazioni, di video e di convocatori che vale la pena seguire per rendersi conto di quello che succede anche dall'altro lato dell'Atlantico.
Perfetto, grazie Steven da New York. Poi se per favore ci puoi pubblicare questi indirizzi sul nostro Facebook, Zibaldone Contrabbanda. E ti salutiamo con tanto affetto e tanta voglia di rivederti. A presto Steven, buon ritorno, buona permanenza gli ultimi giorni a New York, ok? Grazie.
Un abbraccione ragazzi.
Ciao.
Pallone, always.
Ciao, ciao. Ciao.
Ciao. Profilo francese, occhi di bosco, soldato del regno, profilo francese,
l'angolo, la perla più scura. Andrea coglieva, raccoglieva violette ai bordi del corso. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del corso. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Lui disse
mi basta che sia più profondo di me. Laura.
Evviva De André. Una grande certezza, ci serve sempre.
Vogliamo concludere il discorso Stop Ballas de Gomma?
Sì, in realtà il discorso è esteso, c'è una parte che riguarda in particolare l'arma che si usa in Catalogna e per cui si cerca di sensibilizzare ora anche l'opinione pubblica italiana, perché di fatto ci riguarda tutti, e poi c'è il discorso correlato, oltre al fatto che comunque il 29 marzo abbiamo assistito a un esempio repressivo abbastanza dichiarato e grave, perché comunque l'azione dei mossos di squadra ha di fatto bloccato una manifestazione autorizzata che credo che in Spagna era molto che non succedeva una cosa del genere, quindi a parte il fatto che utilizzassero queste armi improprie c'è anche un'azione ben organizzata
e i lacrimogeni anche dopo moltissimi anni.
I lacrimogeni sì, che in Italia vanno molto di moda perché vengono utilizzati come qui vengono utilizzate le balas de gomma, cioè come armi, con proiettili puntati al corpo.
Diciamo quindi paese che vai, arma che trovi.
Purtroppo è così. E quindi correlato alla battaglia contro i pallettoni di gomma e il loro utilizzo improprio e anche piuttosto criminale, c'è il fatto che comunque Philip Puig pare che stia, diciamo, dichiarando una specie di crociata nei confronti dell'attivismo politico, Philip Puig e in generale anche il PP spagnolo, perché ci sono state delle proposte di legge in questi giorni che insomma ci hanno preoccupato. Sembra che siamo proprio di fronte a una virata repressiva abbastanza chiara, no?
Il giro di vite, come si suol dire.
Sì. Il famoso giro di vite è molto preoccupante e che anche questo bisognerebbe sensibilizzare un po' l'Europa, perché se succede una cosa in un paese abbiamo visto, imparato che è contagioso.
No, infatti Nicola Tanno è stato intervistato da Repubblica e proprio il titolo dell'intervista è: in Spagna c'è una svolta autoritaria, l'Europa fa finta di niente. Quindi diciamo sì, c'è Puig che da un lato parla di guerriglia urbana, ha usato esplicitamente a più riprese questo termine, diciamo con forse nella speranza che penetrasse nell'opinione pubblica, mentre invece a livello statale, a livello spagnolo, potremmo dire che il ministro degli interni Jorge Fernández Díaz ha lanciato questa proposta allarmante di punire con un massimo di fino a 3 anni di reclusione la resistenza passiva. Quindi
stare seduti sulla piazza mentre ti stanno picchiando senza fare niente è reato.
È reato e può arrivare a un massimo di 3 anni di carcere. Diciamo, ti pigli le botte senza proferire verbo e ti sbattono in galera 3 anni. Se questa proposta di legge infame seguisse il suo corso, sto ridendo per non piangere, ecco, diciamo, perché
sì, e poi ci sono state anche altre proposte che fanno pensare che stanno, diciamo, pensando e preparandosi per un grande movimento di protesta e si stanno già elevando le barriere in difesa.
Sì, c'è tutto un apparato in movimento, diciamo.
Anche io avevo letto insomma che la proposta era creare crimine, criminalizzare la resistenza passiva, criminalizzare l'aver organizzato attraverso la rete internet manifestazioni violente, cioè se una manifestazione diventa o l'autorità decide che è violenta, tu per averla organizzata,
sì, indipendentemente dall'intento, se in una manifestazione si verificano casi di violenza, la manifestazione viene derubricata automaticamente a violenta, diciamo, questo era il discorso.
Quindi bollando come violenta qualunque cosa, poi si proibisce la violenza e quindi ha tutta l'aria di essere un tentativo di proibire la stessa protesta.
Sì, scoraggiare a priori la protesta, diciamo, non vi converrebbe scendere in piazza.
Primo perché potrebbero togliervi un occhio, secondo perché comunque state commettendo un crimine, ma è molto grave, sì.
Speriamo
che l'evoluzione della cosa,
sì,
cioè,
anche
c'è un'attenzione dell'opinione pubblica in questo momento, non siamo proprio...
Per concludere il quadro, abbiamo parlato di questi provvedimenti repressivi, direi che manca solo la proposta di inasprimento della pena anche per il vandalismo, che verrebbe equiparato ai reati di Calebo Rocca, diciamo, quindi tutto il discorso riguardante il terrorismo basco, e anche qui c'è veramente questo tentativo di scoraggiare a priori qualunque manifestazione di dissenso, non solo quelle violente dalle quali ovviamente ci dissociamo, ma il dissenso a priori attraverso tutto questo sistema di misure, ecco.
Sì, è preoccupante.
Ma le autorità sempre vogliono avere il coltello da parte del manico, quindi si poteva immaginare, l'avevamo previsto e ci sono arrivati, no?
Sì, diciamo che non stanno smentendo le più nere aspettative.
Esatto,
ecco.
Ma nel paese che sembra una scarpa, sentiamo, sì, questa canzone dei Zen Circus.
Zen Circus.
Perfetto, eccoci qua.
Questa illusione io non la riesco a sentire. Così le banche prendono restano dei nomi a tutti quanti. Tuo nonno come sempre ti regalerà dei guanti. Il lavoro è disprezzare gli altri per 24 ore e ci spezziamo ancora le ossa per amore. Un amore disperato per tutta questa farsa. Insieme lì il paese che sembra una scarpa.
Cosa fa un palermitano a Milano? Alessandro Induglia fa musica elettronica.
Sì.
Serena, oggi ci hai portato questo ospite.
Sì, sì.
Presentacelo un po'.
Mi sento un po' Pippo Bauda come Talons County.
Pippo Bauda.
Sì. No, senti, Pippo Bauda oggi presenta Alessandro Induglia, appunto in arte Anul, che è un giovane talento dell'elettronica sperimentale contemporanea. E io sono, a parte, felice di averlo qua. Ascoltando i suoi pezzi, diciamo che riesce a mescolare dei suoni sintetici con suoni reali e spaziando appunto dall'elettronica all'ambient. Volevo chiederti appunto come ti sei avvicinato al mondo dell'elettronica, se hai una preparazione musicale e come appunto così giovane ti sei avvicinato ad un mondo così denso.
Ciao Serena, ciao a tutti gli ascoltatori di Contrabbando. Mi sono avvicinato all'elettronica veramente intorno ai 18 anni, per la verità. Dopo aver studiato musica dai 12 in poi, ho studiato chitarra prima, poi per qualche motivo, cominciando a imparare proprio materialmente come si registrava la chitarra sul computer, mi sono detto: ma guarda, si possono fare veramente un sacco di cose interessanti. E quindi, insomma, mi sono ritrovato imbarcato in questo mondo che poi mi ha inghiottito completamente. Tanto che il mio stesso percorso di studi poi è andato a coincidere con la mia passione per un motivo o per un altro.
Perché tu qua stai facendo l'Erasmus.
Sì, io qua sono di Erasmus.
Ale!
Però è un Erasmus un po' strano, sono alle SMUC. Quindi non è l'Erasmus, diciamo, che tutti si immaginano, come non è quello dell'immaginario collettivo.
Vabbè,
diciamo.
Fuori dalla scuola è uguale.
Vabbè, dipende, sai. Non
molto personale.
Sempre.
Sì.
In compenso, sì, sono qua di Erasmus, in realtà dovrei rimanere solo fino alla fine di giugno, però sto pensando comunque di rimanere a Barcellona, perché comunque l'atmosfera mi sta piacendo, anche se in realtà, diciamo, rispetto al genere di musica che propongo io, non ho trovato moltissime, diciamo.
Perché forse non hai cercato bene, perché proprio in questi giorni c'è un festival che poi ti spiegherò, che poi ne parleremo, è un festival certo, proprio sì, di Barcellona, che dura 3 giorni.
Sì, poi abbiamo anche il Sonar in un altro momento, per cui in realtà il panorama della musica elettronica esiste, anche in realtà diciamo un gruppo ben folto di ascoltatori di tutti i generi, non solo della musica elettronica più da ballare, diciamo.
Il Sonar qui è un evento.
Sì, un'istituzione.
Io ho visto che Alessandro è venuto attrezzato con un Mac abbastanza potente. Gli volevo chiedere se ci poteva fare un'improvvisazione di 10 minuti, così ci mettiamo un po' a ballare.
A ballare.
A ballare.
Proverò a farvi ballare.
Per la prima volta non ci fa ballare Piero Pesce.
Olè.
Ballate in studio e ballate da casa.
Io vorrei approfittare per dire: si sta avvicina San Jordi, e San Jordi, diciamo, è il simbolo dell'uomo che sottomette le forze della natura. Io sto sottomettendo le forze qui tecniche del mixer, vediamo se riusciamo.
Pensavo dell'uomo che non deve chiedere mai. Non so.
Alessandro,
vai Ale.
la prima volta la distorsione non è una cosa involontaria, ma volontaria, vero Alessandro?
Perdonami, avevo ancora le altre cose, non ti ho sentito.
No, dicevo che per la prima volta in questo studio la distorsione è un effetto volontario.
Sì, sì, nella gran parte del tempo sì.
Questo era un pezzo dal vivo. Cioè,
esattamente.
Sì, in realtà non era neanche un pezzo, era...
un'improvvisazione.
Sì.
Un'improvvisazione.
Mentre se invece vogliamo ascoltarti o vederti o semplicemente nel web, dove possiamo farlo?
Allora, il 30 di aprile dovrebbe uscire il mio disco per Magmatic Records, che è la mia etichetta a Milano.
Che si chiama?
Magmatic. Potete trovare sul sito di Magmatic tutte le prossime uscite. È appena uscito il disco di Bienois, tra l'altro, che vi consiglio di ascoltare, un artista italiano molto bravo. E sta per uscire quello di Antitech ed è appena uscito quello di Urkel. Sono tutti artisti italiani, fatto eccezione proprio per Urkel, che è olandese.
Anche della scena elettronica?
Tutti della scena elettronica, anche se comunque diciamo la nostra etichetta non punta esclusivamente ad uscire su circuiti di musica, di musica elettronica, anche se in prevalenza gli artisti si occupano di quello, diciamo, la proposta è prevalentemente elettronica. Però la cosa fondamentale è che non c'è l'attitudine a... cioè, no, non c'è la necessità di far ballare la gente, nessuno sente questa cosa.
Mentre il tuo album si chiamerà Entomology?
Entomology, sì.
Ok, perfetto. Quindi a Barcellona avremo modo di vederti?
Prossimamente, beh, spero di sì, sicuramente sì.
Senti, andiamo ad ascoltare un altro pezzo?
Andiamo ad ascoltare un altro pezzo. Come si chiama? Lo mandiamo in onda. Two Hours di Anul.
Anul, sì, Anul.
Anul.
Infatti ti troveremo sulla web con sotto il nome di Anul.
Anul, sì, scritto UNOWL.
Anul, io volevo chiederti qual è la chiave per armonizzare dei suoni così diversi?
È domandone.
È un domandone.
Per armonizzare suoni
così diversi. Cos'è che ti spinge, soprattutto in questa parte di musica che è un po' non è accessibilissima, non
alle volte no,
è molto di nicchia il, secondo me il bel,
sì, certo, dipende sempre comunque dalle zone d'Europa dove si va, perché in certi posti, soprattutto in Nord Europa, certe cose non sono più di nicchia, diventano commerciali. C'è tanta gente che ha fatto musica elettronica sfiorando l'avanguardia e alla fine continuando sempre ad essere pop e rientrare nella categoria perfettamente. Quindi penso che la cosa che mi spinga verso questo filone qua più che altro questo.
Quindi come trovi, diciamo, la scena underground italiana? Cioè, visto che sei qua, forse una domanda.
La scena italiana.
Sì, dell'underground.
No, la scena italiana è, in realtà ultimamente ha partorito tante belle cose. Non so ora esattamente per underground che cosa, perché poi questa parola è diventata di uso più mainstream di qualsiasi altra cosa, però in realtà ci sono un bel poco di novità in Italia. Intanto c'è la nostra etichetta Magmatic, lo ricordo di nuovo.
Che è totalmente indipendente, no?
Totalmente indipendente, sì. Autogestita, funziona molto bene.
Ma che genere di supporti fate? CD, vinili?
Sì, ora principalmente le uscite saranno in digitale. Poi abbiamo fatto la nostra prima compilation, che è uscita un anno fa. È uscita su CD. Però una cosa che ci contraddistingue comunque è sempre la cura del packaging, del design delle cose. Anche questo disco, questa compilation era uscita in una confezione molto strana, sotto vuoto praticamente, sembrava una roba della spesa, molto particolare. E poi ora ci saranno anche delle uscite forse in vinile a breve, ora si sta decidendo che cosa fare. Io personalmente uscirò in digitale.
Okay. Comunque il vostro obiettivo non è lo spettacolo, è la creazione, vero?
No, il nostro obiettivo è anche quello di portare la nostra musica dal vivo, perché come dicevo prima, comunque il fatto che non è musica fatta per ballare, nel senso non è fatta col fine di far ballare, non è detto che non faccia ballare, che è diverso. Molte diciamo, una cosa che per me spesso è fondamentale è notare quando c'è evidente, quando è palese il porre un fine alla musica quando la si compone, diciamo. Per cui se vogliamo la musica dance può essere uno dei pochi generi in cui è evidente un fine nell'atto del comporre, piuttosto che altre musiche. Per cui sì, in realtà poi suoniamo sempre dal vivo, quindi è importante anche il live.
Bene, noi speriamo di vederti molto presto dal vivo, sinceramente, ci piacerebbe tanto. Prima di salutarci mandiamo un altro pezzo. Se vuoi ricordare anche la tua pagina, la pagina sia tua personale che dell'etichetta.
Sì. Ora, in pochi giorni avremo il sito di Magmatic online, www.magmatic.com, in cui potete trovare tutte le informazioni sugli artisti, prossime uscite, cose che sono già uscite. Per ora c'è il mio sito, ma che è ancora in costruzione, che è www.anowl.com, sempre UNOWL. È la mia pagina Facebook.
Non gufo il nome o antigufo?
L'antigufo, sì.
Allora, sentiamo un altro pezzo
e salutiamoci.
E salutiamo. Ciao Alessandro.
Grazie Alessandro.
Ciao ragazzi, grazie.
A te.
interrompo il tema perché abbiamo Albert in linea. Albert?
Hola, buonasera.
Ciao, buonasera. Tutto bene, tutto bene. Non ti incontrava qui alla radio e dici, ah, sicuro che stanno ahí todavía metido. ¿Nos puedes dar la información de todo lo que pasó?
Sí, bueno, pues como recordar, ya lo sabe la gente, pues estoy en todos los medios, que ayer detuvieron aquí en Barcelona a 4 personas, la policía, bueno, policía secreta, las salidas de sus casas, relacionándolo con la huelga general del pasado 29 de marzo.
Wow.
Y bueno, estas 4 personas, que fueron 3 que las detuvieron en el barrio de Sants y otra en San Andreu, pues fueron llevadas a la comisaría de las Corts, donde siguen hoy, o sea que han pasado la noche en comisaría. Y bueno, durante el día de hoy lo que ha pasado es que dotaciones de policía antidisturbios de la Brigada Móvil han ido a hacer registros a los domicilios de estas personas. Bueno, eso es lo que decía la orden judicial. Lo que han hecho en verdad, pues en el caso de San Andreu, por ejemplo, pues es una finca donde hay 3 viviendas y han inspeccionado las 3 viviendas, han llevado ordenadores y otros objetos de todas las personas que viven allí. No sé si son 8 o 10 personas que viven, pues han llevado cosas, lo que les ha parecido, vamos.
Claro, como siempre actúa, es ya entre la normalidad de la policía, así, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, además todo con despliegues muy espectaculares, con dotaciones, digamos, completas de 8 o 10 furgonas, lecheras de la policía antidisturbios entrando en las casas. Y bueno, pues ahora mismo se espera que estén tomando declaración a las personas en comisaría, lo cual quiere decir que por primera vez tienen acceso a sus abogados. Y también está previsto que mañana por la mañana vayan a la ciudad de la injusticia, en Hospitalet, para que el juez, la jueza, creo en este caso, les tome declaración.
Bueno.
Entonces sabremos exactamente qué es lo que, bueno, qué medidas pide la jueza, si se les deja en libertad con cargos, si no, si se dicta prisión preventiva o no se sabe exactamente qué. Y también, pues eso, recordar cuáles son las convocatorias. Mañana a las 11, coincidiendo con estas declaraciones en los juzgados, pues se ha convocado allí en la Ciudad de la Justicia, justo entrando en el Hospitalet, digamos, bueno, Metro Santa Eulalia o Ferrocarriles de la Generalitat y la Fontsardà, a las 11 de la mañana. Y una convocatoria también para el domingo, que ya estaba, en solidaridad, pues, en principio era con las 3 personas que todavía están en prisión desde el pasado día 29, como todas las personas encausadas, como pues ahora estas 4 detenidas en Barcelona, que también se detuvieron 2, por cierto, ayer en Tarragona, que ya han salido con cargos. Y bueno, pues eso, ¿no? Que el domingo a las 6 de la tarde, Plaza Cataluña, pues ahí está convocatoria para dar apoyo a todas las personas represaliadas.
El domingo en Plaza Cataluña a las 6 de la tarde.
Sí.
Perfecto. Pues muchas gracias por estas informaciones, Albert. Supongo que encontraremos estas noticias también en la web de Contrabanda.
Bueno, en la web de Contrabanda no, porque bueno, pues ya sabemos que somos radio y nuestra función pues, es ir haciendo estos programas. Okay. Si queréis leer detalles de cómo han ido, pues supongo que lo más recomendable es en la directa, sanmanaridirecta.cat.
Perfecto.
Pues ahí sí que tenéis informaciones bastante actualizadas de lo que ha pasado ayer y hoy.
Perfecto. Nosotros nos quedamos aquí hasta las 8, así que si hay otras actualizaciones nos encontrás aquí. Gracias, Albert.
Muy bien. Gracias.
Adiós.
A
gracias.
Un beso. Chao.
Bueno. Ragazzi, quindi...
Ai ai ai, che repressione.
Repressione, sì. A sacco. Cioè, incominciano ad arrestare persone a distanza di 2 settimane e mezzo.
Sì, con le immagini ormai arrivano al tuo domicilio, alla tua personalità.
Sì, abbiamo avuto un'esperienza, sì. Io e Steven, che ci aspettavano sotto al locale, va. Poi è stato per una... Dimmi Serena, adesso
nulla,
chiudiamo...
Io volevo chiudere con l'elettronica per poi passare il microfono a Eva, ricordando che in questi giorni si sta celebrando la terza edizione del Festival Elettronica in April, appunto si chiama, ed è nello spazio culturale appunto la Obra Social Caja de Madrid, che si trova proprio al final della... De Plaza España. Sono 3 giorni di elettronica a un prezzo relativamente accessibile, solo 3 euro a concerto. I concerti iniziano alle 20 e finiscono alle 10. Sono 2 concerti. Il primo è di Kate Fullerton e Whiteman. Il secondo è Blues Control, il Raji Argy. Poi c'è Corless, poi c'è Echo Fair, Estatics e Andrea Vida, DJ Rashad e DJ Spin. Quindi invitiamo tutti gli amanti dell'elettronica non solo di ascoltare il nostro Alessandro o Anul, ma anche di andare al terzo festival di edizioni di elettronica, appunto, che sta nella Caixa Madrid. Nulla, era questa un'informazione aggiuntiva al tema di oggi.
Perfetto, entonces, grazie a Null, a presto, grazie Serena.
Grazie Ciao, grazie a voi.
E salutiamo una appena arrivata Eva.
Ciao a tutti.
Ciao, come stai?
Bene, bene.
Che, ti faccio partire la sigla o ci vuoi annunciare qualcosa?
No,
prima?
Non vi annuncio niente, stavolta facciamo partire la sigla e...
E ciao, no?
E ciao.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare. Strillerà papà, magari poi se incavolerà, predicherà e tu dovrai solo stare attenti. Ma io devi di, dai non me sfini, studierò vabbè domani papà.
Devi mettere la testa a posto.
Devo mettere la testa a posto. E c'ha ragione, domani me lo do a fare la permanente.
Ma cavolo, ho fatto male cerchio come te.
Perché ne so, forse ho sbagliato l'alimentazione.
Ma che cosa avremmo fatto noi per meritarci tutto questo, Eva?
Ma tu che cosa ne sai? Ancora non sai quello che ti aspetta, caro Piero.
Non mi dire così, per favore.
Dunque, amici e amiche di Zibaldone, ci ritroviamo con un altro personaggio della Trash Zone che, insomma, è stato un tormento nei miei incubi di bambina. Col suo faccione plasticoso e kitsch, oddio, mi ha più volte accecato col fucsia del suo rossetto e i suoi abiti luccicanti. Immagino che potreste già immaginare di chi sto parlando. E sto parlando di Moira Orfei.
Io l'avevo già letto,
Tu l'avevi già letto, però insomma, magari gli ascoltatori dal rossetto fucsia hanno capito molto.
Ecco, perché fino al rossetto fucsia sembrava Renato Balestra.
Sì, è vero, no? Poi fra l'altro, vabbè, anche se sembra strano, però un tempo ormai lontano, questa donna dal trucco pesante, appunto, e dal faccione rigonfio, con la sua pettinatura a nido d'uccello decisamente di cattivo gusto, sembra sia stato il sogno erotico di molti italiani.
Dio mio, non me lo posso...
Puoi immaginare, però la giovane Moira era una donna bella e affascinante, dai lunghi capelli neri e con un discreto talento per la recitazione, fra l'altro, tanto da arrivare a interpretare una quarantina di film con i più grandi come Fellini, Germi, al fianco di Mastroianni, Walter Chiari, Gassman, Tognazzi e Totò. Eppure, come succede sempre, chissà perché, ai nostri personaggi, finisce sempre che poi si finisce a recitare con Ivan Zina e a fare l'ospite a Domenica Inda Mara Venier.
Fantastico.
Insomma, questo è un po' quello che succede a molti dei nostri personaggi.
Io nella filmografia vorrei segnalare, ecco, diciamo, più o meno lo stesso periodo in cui collaborava con registi di livello, però appariva anche quella perla totale del cinema, del peplum, che è Zorro contro Maciste nel 1963, ecco, correte al riparo.
Esattamente, ma soprattutto io una domanda che mi faccio: a chi dobbiamo la genialità del suo look agghiacciante e soprattutto l'idea di farlo rimanere invariato anche con l'avanzare dell'età? A chi lo dobbiamo? Al produttore Dino De Laurentiis.
Olè, un altro personaggio.
Esatto, che le consiglia di ammallopparsi i capelli, che sciolti le stavano fra l'altro benissimo, in una palla misteriosa che ha tutta l'aria di contenere oggetti inimmaginabili al suo interno e di lasciare il suo look invariato, perché come gli consigliò Dino De Laurentiis, una donna che cambia look è un po' una donna priva di personalità, secondo lui. Quindi la domanda: se qualcuno ti dà un pessimo consiglio estetico, magari ubriaco, perché prenderlo alla lettera e soprattutto adottarlo sino agli 80 anni suonati?
Ricordati che devi morire, disse qualcuno, e morirai così come sei, stuccato.
50 anni di cofana. Ecco.
Esattamente, poi soprattutto perché Miranda Orfei, in arte Moira, nasce a Codroipo, Friuli, Venezia Giulia, nel 1931, quindi insomma ha una certa età la nostra Moira. Nasce da una famiglia di lunga tradizione circense e diventa un po' il simbolo kitsch del circo italiano. Il circo di Mara Orfei viene fondato nel 1960 e Moira ne calca le scene come cavallerizza, trapezista, acrobata, domatrice di elefanti e addestratrice di colombe. Attenzione,
addestratrice di colombe.
Esattamente.
Che invidia, che invidia.
Fra l'altro, questa sua, diciamo, questa sua indole all'addestrare, al comandare, mi ha sempre un po' inquietato. Ho trovato in un'intervista, caro Banzo, oggi che leggevo, un'affermazione interessante quanto inquietante. Io amo gli animali, dice Moira, sono meglio degli umani, loro si fanno ammaestrare, le persone no. Qualcuno... Quindi, diciamo, lei aspira a delle persone che si fanno ammaestrare, vorrebbe ammaestrare un po' tutti, ma non ci...
C'è una sottile tendenza, diciamo, cripto-hitleriana, non lo so.
Esattamente, esattamente, è proprio quello che ho pensato anch'io. Quindi, come ho ricordato prima, Moira Orfei ha recitato in più di 40 film. E prima dell'infelice consiglio datole da Dino De Laurentiis, e prima di iniziare a farsi la doccia nel cerone nell'ombretto azzurro, ai tempi è stata corteggiata un po' da tutti. Moira ama raccontare infatti a riguardo numerosi aneddoti, in particolare ne ho trovato uno molto interessante che riguarda Totò, che assume dei contorni piuttosto torbidi. Infatti Moira Orfei ci racconta che Totò le offrì 30 milioni per poter dormire nello stesso letto con lei senza fare altro che accarezzarla. Ma ci crediamo? Che dici?
Anche perché Totò a quell'epoca era già un signore di una certa età, no? Siamo...
Esattamente, ma poi il fatto è che fra l'altro 60. Lei dice di aver rifiutato perché comunque sia innamoratissima di suo marito e di aver rifiutato tutte le avance che ha sempre, insomma, che ha sempre avuto da numerosi personaggi.
Poi lei amava gli animali, insomma, che zoofilo. Insomma,
ma si questa vantava... era cattiva, Piero.
Scusate,
sei un po' sbilanciato.
Forse sì, ma si vantava anche di appartenere a una famiglia di gitani. Ma è vero questo?
È vero, è vero. Lei aveva delle origini sinti, quindi zingare. Tant'è, a tal proposito, vorrei far presentare al nostro Banzo un pezzo meraviglioso che Moira Orfei ha cantato, che si chiama Noi Zingari.
Sì, il pezzo del 1974, un pezzo meraviglioso, forse il pezzo, diciamo, perché sembra che abbia inciso solo questo singolo e del lato B si sono perse le tracce, e però...
Meno male, aggiungerei.
Ecco, questo lato A, che peraltro ha una copertina pregevole che ci spiace non potervi mostrare... È un gioiellino, io lo proporrei per gli stomaci più forti.
Okay. Esattamente, andiamocela ad ascoltare.
Dopo il libro della giungla, Moira Orfei in Noi Zingari.
1974.
Stasera io non canto, io non ballo insieme a voi, guardo le stelle amiche di tutti i sogni miei e penso che in fondo poi non è importante se io non conosco il nome della vera terra mia, ma è importante invece rimanere insieme a voi, con voi, mi sento in me, ma in noi che cosa c'è? Ci sono tante strade, cieli senza confini, ma il nostro amore è vero, dura una vita intera. Domani è un nuovo giorno e niente si ripeterà. Solo la nostra meta non si sa quale sarà. Noi zingari siamo così. Il nostro mondo è tutto qui. Pensieri non ne abbiamo, la prendiamo come va. È solo sotto il cielo tutta la...
Ragazzi, mi sono quasi emozionato.
Oh yeah.
Cioè,
oh yeah.
Sappiamo nulla
che
ci può...
piacciono.
Nulla ci può fermare, nessuno al nostro fianco l'umanità, cioè quasi una canzone politica
messianica.
È incredibile.
Anche i giudici si commuoverebbero.
Esattamente, con questa canzone si conclude la Trash Zone di oggi. Salutiamo la cara Moira Orfei, speriamo che non se la sia presa, ma tanto non ci ascolterà mai, quindi.
Perché Gianetta non sente. Possiamo salutare il grande ospite dopo la Trash Zone, ma non c'entra niente con la Trash Zone.
Perché
c'è
no?
Il grande Roberto, il nostro guru Roberto Fenocchio.
Ciao a tutti e a tutte, come va?
La voce principale, la voce numero
sono
uno di
Zipando. Sono tornato per qualche giorno qui a Barcellona. Vi porto un saluto a tutta la provincia di California, Cuneo. La situazione, come sapete, in Italia è altalenante, più alta che lenante. Incontro solo più degli amici che votavano Lega e che stracciano le tessere. E beh, del resto, sappiamo adesso tutti perché si chiama Trota, perché c'ha la faccia da pesce bollito, e quindi chiaramente il Trota è perfetto.
Che bel quadro che ci stai facendo.
Il quadro era capricciante. Invece vedo che qui a Contrabbando FM, in particolare a Zibaldone, le cose stanno andando per il meglio. Ho visto lo splendido CD dei gruppi che vengono qui così a
sono
trovarci,
passati,
che sono passati, che complimenti perché è proprio molto bello. E vabbè, ci sono le nuove leve del programma, io sono particolarmente soddisfatto e orgoglioso del fatto che qui le cose vanno avanti, ed c'è sempre un ottimo entusiasmo anche se la situazione è veramente drammatica. Volevo dare un avviso di un'altra amica di Zibaldone che partecipò a Zibaldone nel 98, quindi pensate, era solo un anno che Zibaldone, qualche mese che Zibaldone funzionava già. Si chiama Elisa Pellacani ed è un'artista, una illustratrice che da parecchi anni abita qui a Barcellona ed è attiva nel mondo culturale e artistico della città. E il quinto festival del libro d'artista, organizzato già, ne abbiamo parlato a Zibaldone nelle precedenti edizioni, quest'anno si intitola New Book. Il libro d'artista è una cosa veramente interessante ed è il concetto appunto di libro che, oltre ad essere appunto un libro e quindi avere delle parole, viene considerato anche oggetto d'arte fine a se stesso, per cui ci sono i libri più impensati. E quest'anno ci sarà un'installazione particolarmente interessante di un'artista austriaca che dominerà tutta Plaza San Just, perché lunedì San Jordi in Plaza San Just si celebrerà anche questa quinta edizione del libro d'artista, intitolato appunto al libro come novità, come invenzione. Ci sono state varie sfaccettature di libri d'artista che sono state sviluppate nelle varie edizioni del festival. Quest'anno è The New Book, quindi invitiamo tutti a partecipare per lunedì prossimo San Jordi in Place San Just. Praticamente l'inaugurazione sarà verso le 12 e poi in tutta la giornata ci saranno questi splendidi libri, stranissimi, molto molto particolari, quindi vi invito appunto a partecipare, a fare un salto e parlare con... Si è trovata una tipo con i capelli rossi, è questa Elisa.
Elisa, viva San Jordi, viva Roberto che è qui con noi.
Un saluto a tutti e naturalmente anche attraverso così le onde di Contrabbando FM anche ai nostri agenti negli Stati Uniti, cioè il caro Massari Spiritini e naturalmente
ci stanno
Steven Forti. Infatti.
Introduco i prossimi ospiti con un pezzo di Soerba, I Am Happy.
Benissimo, ciao a tutti, un abbraccio e non mancate in Place San Just, 23 aprile San Jordi, il Festival del Libro d'Artista. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima. Sul giorno
giornale notizie poco interessanti. IMP, quando trovo soluzioni brillanti. Quando mi sveglio mi sento più allegro se ascolto una canzone senza spessore. IMP, quando arrivo un temporale.
Sono molto contento anch'io.
Anche tu sei very happy.
Sì, very happy.
Un grande classico dell'estate 98, io non so se ve la ricordate, però ci voleva qualcosa di un po' frizzante, leggerino, in questa puntata così impegnata e anche cupa di notizie, insomma, tese. E gli anni 90, visto che coincidono con la adolescenza della maggior parte di noi di Zibaldone, sono un momento così frizzante e estivo. Comunque ci è venuto a trovare e già conosce, già gli ascoltatori lo conoscono, ma ci è venuto a trovare anche oggi Rafael di la rivista Preferirei Non Esserlo, che abbiamo presentato un annetto fa.
Ciao Laura, ciao Piero.
Ciao Rafa, che mi dici, come va intanto?
Ah, va bene, della ultima volta che ci siamo visti abbiamo fatto passi avanti, diciamo.
Infatti, noi abbiamo presentato la rivista Preferirei Non Esserlo, forse sì, nel 2011, un anno fa, ed era una rivista che aveva all'attivo due o tre
numeri, sì, sì.
Numeri e insomma, una rivista di letteratura che aveva l'ambizione di proporre sia recensioni che una creazione attiva della letteratura, che però appunto poi è evoluta in quest'anno. Ci sono stati, a che numero siete arrivati?
Siamo al numero 6, il prossimo è il 7.
Il 7, e il tema di questa, del prossimo numero quale sarà?
Lo sperro di Tessalonica, che è l'amore dopo, no, le relazioni di coppia dopo che se n'è andato l'amore.
E quando ce lo possiamo aspettare, questo nuovo numero?
Verso la fine di maggio.
Verso la fine di maggio. E raccontaci un po', infatti, com'è andata alla rivista in quest'ultimo anno, come se la redazione come si è mossa e cosa è successo?
Sono arrivati diversi ragazzi nuovi, anche ragazze. Siamo cresciuti un po', stiamo facendo cose vere, veramente. Che ogni volta che la guardo mi sembra che non la stiamo facendo noi, mi sembra che la stanno facendo altri ragazzi bravi, però bene.
Sta crescendo,
cresce.
Ma abbiamo un evento a proposito.
Sì, abbiamo un evento l'11 maggio, e parliamo della letteratura. E questo, parliamo con una poetessa, mi dicono che si dice, no, no, non si dice poetrici.
Poetessa,
una poetessa molto brava, premio nazionale di poesia di Spagna, che ci fa l'onore di parlare con noi di letteratura. Lei ha una voce bellissima, che si chiama Chantal Maillard.
E dove sarà questo evento? Ne parleremo di nuovo, però intanto
sì,
raccontacelo.
Sì, parleremo di nuovo, però sarà in un bar che si chiama Barmite, che è nel Carre Girona.
D'accordo.
Bailén, scusa.
Bailén
64.
Bailén 64, preferirei non serlo. Gli ultimi numeri, intanto vabbè, cioè, rispetto all'ultima volta avete unificato la grafica, che è diventato un progetto
La grafica è bellissima, che ce la fa appunto questo bravissimo ragazzo che si chiama Giampaolo Rente.
È proprio lui, Giampaolo Rente, che l'ho visto poco fa in radio, ma non c'è qui per ascoltare qualche cosa.
È una presenza fantasmagorica.
Ah,
sì.
C'è, non c'è,
però produce in contorni inquietanti, animali.
La grafica è bellissima, allora dovete vedere tutti questa rivista, veramente, che è appunto www.preferirianoacerlo.com.
C'è il sito internet e poi c'è la possibilità di sfogliare sia articoli singoli che i numeri che escono ogni 2 mesi, no? Più o meno.
Sì, è così. Ogni tre mesi.
Ricordo anche che ho partecipato, c'è stato un incontro di cui abbiamo parlato anche un po' qui in radio con poeti argentini che venivano da un programma radio sempre di letteratura. Sono venuti qui, insomma, se siete in collaborazione con loro.
Sì, infatti questo scrittore argentino, che è anche un locutore della radio argentina, è venuto a presentare i suoi libri e ci fa anche lui l'onore di volerlo fare con noi.
E qual è la ragione per cui vi siete trovati tra voi e questo programma argentino?
Non mi ricordo, però ci hanno rubato il nome. E loro si chiamavano Preferiranno Hacerlo. Allora...
Avete avuto la stessa intuizione iniziale del nome, la stessa, diciamo, lo stesso universo di riferimento letterario?
Esattamente,
evidentemente.
Proprio così. Allora siamo diventati molto amici.
Ma capita, insomma, avere degli anonimi, no?
Sì, Zibaldone argentino, c'è sicuramente.
Certo, ora cioè, bisogna assolutamente cercarlo tra gli emigrati italiani di laggiù, come nelle canzoni di Fossati.
Io vorrei che diceste di nuovo l'evento, la data, l'ora, l'indirizzo, in maniera che rimanga chiaro.
11 maggio alle 7:30 in questo bar che si chiama Bar Mite, Carré Vailen 64.
Perfetto. E chi ci sarà? Qual è la poetessa, poetrice, e chi ci sarà di voi anche?
Tutti noi, diciamo, mm-hmm, preferiranno hacerlo.
L'intero preferiranno hacerlo.
Dopo c'è Carlos Escliar, che è questo locutore argentino, e questa poetessa che si chiama Chantal Maillard.
Ottimo, quindi la rivista è comunque un centro molto vivace di incontri, di
sì,
creazione.
Sì, diciamo, adesso sì, facciamo incontri.
Io sono, cioè, appunto, ti ho invitato qua, ti abbiamo chiamato, però dico spassionatamente agli ascoltatori che effettivamente è una rivista che cresce, si vede che c'è voglia di fare, insomma, e anche che... Insomma,
sì, siamo giovani, vogliamo fare le cose.
Immagino che... Poi avete anche varie persone che vi scrivono, che vogliono partecipare,
sì,
che scrivono.
Tutti quelli che vogliono partecipare nella rivista possono scriverci all'indirizzo che è lì sulla web.
Bene.
Anche in italiano, se volete.
Sì, non c'è una uniformazione linguistica della lingua. A Barcellona si creano...
Catalano, spagnolo, italiano.
Si creano congiunzioni migranti, quindi anche la lingua è varia. Grazie tante, Rafa. Qui siamo in chiusura, direi, no?
Sì, e mentre prepariamo il consiglio musicale vi faccio ascoltare un altro pezzo, così... Vabbè, sentiamoci dei Gregori Gesù Bambino.
Va bene.
Vicino ti c'ho, Gesù bambino. Fa che venga la guerra prima che si può. Fa che sia pulita come una ferita, vicino ti c'ho. Fa che sia breve come un fiocco di neve. Che si porti via la mala morte e la malattia. Fa che duri poco e che sia come un gioco. Tu
che conosci la stazione, tutti quelli che ci vanno a dormire. Voglio avere un giorno l'occasione di poter anche loro partire. Partire senza biglietto, senza biglietto volare via. Per essere davvero liberi non occorre la ferrovia. Fa che piova un po' di meno sopra quelli che non hanno l'ombrello. E fa che dopo questa guerra il tempo sia più bello.
Laura.
Eccoci in finale, eccoci all'ultimo momento della puntata, come al solito con il consiglio musicale che arriva sempre così incastrato, in scivolata.
Addirittura d'arrivo.
Esatto, addirittura d'arrivo, potrebbe essere il titolo di un album. Che ma bello, oggi invece non presentiamo un gruppo che si chiama addirittura d'arrivo, ma un altro che, devo dire, il consiglio musicale... Spassionatamente posso dire che sono debitrice al cui presente Banzo, quindi è il mio consiglio musicale, però in realtà è un consiglio musicale di Enrico, un nuovo locutore di Zibaldone. E si tratta di un giovane trentenne, con la sua ironia, non sto parlando di Banzo, in questo momento sto parlando dell'artista, però in realtà ci troviamo tutti un pochino, insomma, in questa generazione di indie, trentenni, molto coi testi ironici, un po' intellettuali e un po' sgraziati, che insomma...
surreali.
Ci hanno qualcosa di surreale, di... Non so, io lo sì, ci vedo soprattutto lì l'ironia un po' astratta del trentenne che non sa bene dove mettersi, allora intanto ci infila un po' di poesia lì nel mezzo.
L'indi trentenne.
Ma non abbiamo ancora detto il nome del progetto.
Ma lo diciamo, dopo?
Mettiamo, guarda, un annuncio si va fatto, insomma, si tratta, intanto questo è un progetto che viene dalla... casa discografica Trova Robato, la famosa casa discografica Trova Robato, di cui intanto abbiamo parlato perché abbiamo già presentato un artista, Io sono un cane. La Trova Robato è di Bologna e devo dire che è molto attenta, sono i Mariposa in versione produttore, un gruppo bolognese che si ogni tanto fa anche casa discografica e è molto attenta a quello che succede, al fermento indipendente. E
delle cosine strane italiane, diciamo.
Sì, hanno voglia di giocare sia quando suonano in Mariposa che quando diventano casa discografica Trova Robato, quindi diremo dopo chi è, però sappiate che viene da questo progetto editoriale.
Vabbè, ascoltiamolo.
Lo rispetti ma non lo capisci, il pubblico dei chitarristi, fatto di chitarristi a loro volta per lo più. Un po' come se idealizzati, non semplici ammalati, fossero tutti nefrologi ricoperti di fori. Se a mio zio gli giravano bene, trascinava anche me. Un po' capivo e un po' mi adeguavo, e poi scappavo con i Guns. Insieme al cane si finiva in collina, un'autoradio mai vista prima, lui ripeteva che sembrava un cretino, un mondo di
odori.
E questo era Mangia Cassetti di Pistoia. Il disco si intitola Disco Interno, è uscito nel novembre del 2011, quindi si può considerare un disco nuovo nuovo. La canzone si intitola Autoradio. Il disco, Banzo, che dice di questo disco così molto velocemente?
Ma aggiungerei che invito ad ascoltarlo perché si trova in download gratuito. Beh, la parola gratis ha sempre un potere evocativo molto alto. Sul Bandcamp di Trovarobato. E il disco è una serie di gemme tipo questa, di slacker scazzato, ironico e molto surreale, perché è difficile identificare precisamente cosa parla questo testo, per esempio.
E c'è qualcosa di dolce comunque sotto, il sottofondo è dolce. E comunque evviva la Trovarobato e la loro voglia di cercare, di scovare i musicisti. La puntata sta finendo, grazie tanto.
Esatto.
Banzo per tutto quanto.
Ascoltate Mangia Cassette, che vale la pena.
Ascoltate Mangia Cassette, che vale la pena. Per questo ve l'abbiamo consigliato, perché ci crediamo.
Ma il resto della banda di Zibaldone Contrabanda è dell'altra.
Ci sta salutando con tanto entusiasmo, però non è qui. Fate finta che di sentire le loro voci.
Ciao,
e anche grazie a Roberto che ci è venuto a trovare.
Grazie Roberto, grazie a Serena, grazie a Alessandro Anul, grazie a Selena che è andata via per la riunione di No Stop,
Stop Ballet de Gomma.
Grazie Laura, grazie Enrico.
Evviva tutti.
E vi saluto anch'io.
Eva,
Piero. Ci sentiamo l'ultimo pezzo di chiusura con i saluti degli After Hour sui giovani d'oggi.
Ci scatarro su.
Che bello.
Grandi classici.
e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai ma qualcosa ancora tu non fai.